su Instagram, Facebook e Twitter, e poi la mail, se volete scriverci, è tuttinclasse@rai.it. Allora, se in queste settimane diamo uno sguardo alla mappa dell'Europa, in realtà accade anche in altri continenti, le cartoline che ci arrivano dalle scuole di ciascun paese si assomigliano abbastanza e si dividono a questo punto in due grandi gruppi. Quelle che ritraggono per tutti cancelli sbarrati, aule vuote, e quelle dove nei corridoi, nei giardini, nelle mense si intravedono piccoli gruppi di studenti, di solito i più piccoli, un'esigua rappresentanza accompagnata naturalmente da insegnanti e operatori che timidamente provano a tenere viva, nel senso più fisico della parola, la scuola. Accade già in Danimarca, in Norvegia, in Svezia, in Finlandia, in Germania, lo vedremo tra poco, accadrà a giorni in Francia. Con l'estate forse qualche prova minima di rientro si realizzerà anche da noi. Sono tutti percorsi che in questa grande lotta per la sopravvivenza, a guardarli da lontano sembrano simili, ma se stringiamo la lente affiorano differenze che proprio in questa fase di revisione, di riprogrammazione della scuola, forse è utile sottolineare. Buongiorno, benvenuta Elisabetta Mughini.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ricercatrice di INDIRE, l'ente di ricerca del Ministero dell'Istruzione, dove dirige, presso INDIRE, dirige il movimento delle avanguardie educative, rappresenta l'Italia nel board dell'European SchoolNet, la sigla che riassume questo consorzio è UN, l'avete sentito nella copertina, ed è un consorzio che riunisce i rappresentanti dei ministeri dell'istruzione e dell'educazione di ogni paese europeo. In realtà andiamo anche oltre l'Europa, siete in 34. Obiettivo: promuovere attraverso il confronto, lo scambio di buone pratiche, la trasformazione dei sistemi educativi della scuola, anche basandosi sulle nuove tecnologie. Dunque, dall'inizio della pandemia vi siete incontrati a distanza due volte, l'ultima giovedì scorso. Che cosa è venuto fuori parlando con i colleghi, portando anche alla luce le esperienze? Esperienze che, ricordiamolo, arrivano da Portogallo, Norvegia, Svizzera, la Turchia, insomma siete veramente in tanti.
Ma diciamo, c'è stato un primo confronto su che cosa è accaduto subito dopo il lockdown, quindi più o meno tutti i paesi si sono attivati e diciamo in capo a circa una settimana le scuole da casa sono state riaperte e diciamo sono venute fuori le evidenze che già avevamo, una differenza fra essenzialmente le due aree, no? Quella mediterranea, quindi diciamo Spagna, la stessa Italia, il Portogallo, dove si è subito pensato che fosse essenziale avere una continuità educativa, no? E quindi riagganciarsi con la comunità educante, che in questo caso era allargata. E invece meno in difficoltà, senza dubbio, i paesi nordici, dove la tecnologia è più diffusa, si sta già facendo uso di nuove metodologie didattiche, quindi diciamo lo spaesamento dal punto di vista sia dei docenti che degli studenti sembrava minore, anche se in generale devo dire tutti sono stati colti di sorpresa e quindi quello che è stato fatto in emergenza ha avuto una forte amplificazione.
Denominatore comune, lo diceva anche lei, a tutte queste esperienze partite un po' ovunque nel giro di una settimana, anche questo abbastanza una costante, è stato la didattica a distanza ed è stato anche l'idea che bisognasse rimettere subito di nuovo, forse per alcuni, al centro della società la scuola.
Ah, senza dubbio, la scuola come dire, è il veicolo principale della società, perché è il luogo dove proprio si fa socialità, quindi si impara, no, il rapporto degli uni con gli altri. Denominatore comune appunto la didattica a distanza, anche se con velocità e modalità anche, come dire, di attivazione e di penetrazione diverso. Quasi tutti i paesi hanno incominciato a redigere le linee guida, chi più centrali, chi affidate alle diverse municipalità, un uso massiccio di contenuti didattici, alcuni erogati direttamente dai ministeri, altri portali privati con aziende, anche la stessa, diciamo, TV o radio è stata centrale in questo. Penso ad esempio alla Spagna oppure alla Croazia, no? Dove si è fatto un grande uso del partenariato con quelle agenzie private e pubbliche che potessero aiutare i docenti a indicare dei buoni contenuti sui quali i ragazzi potevano continuare a studiare. E poi, diciamo, il problema centrale, quello di raggiungere le fasce più deboli e di tenere i rapporti con le famiglie, soprattutto per i più piccoli.
E infatti è il motivo per cui questa difficoltà anche di raggiungere i bambini più piccoli, per motivi che anche noi abbiamo raccontato, è alla base è il motivo per cui tanti paesi hanno deciso di tenere aperte le scuole o hanno riaperto per primi le scuole del primo ciclo, soprattutto appunto per riportare in aula, magari anche su base volontaria, i bambini. Così è stato per alcuni paesi dell'area nordica, e noi vi raccontiamo adesso cosa ha fatto in questo senso la Finlandia. Abbiamo intervistato Barbara Raffaelli, che è un'italiana che vive a Helsinki da 20 anni, ha 2 figlie di 15 e 11 anni, e quindi le sue figlie sono a casa a fare didattica a distanza, però lei ci racconta come sono andate avanti le scuole in questo periodo. Sentiamo.
Le lezioni a distanza sono iniziate da subito, il 18 di marzo. Tutte le famiglie hanno comunque un computer.